E siamo giunti all'ultima puntata del dossier della settimana, dedicato, come sapete, ai saggi con valore letterario e personale. L'occasione è stata la presenza di Zadie Smith al Salone Internazionale del Libro di Torino, in corso in questi giorni. Ieri c'è stata la sua lezione inaugurale, mentre oggi presenterà la sua nuova raccolta di saggi letterari, Vivi e Morti, edita da Sur. In questi giorni ci siamo addentrati nella saggistica letteraria, declinando molti aspetti. Ieri, in particolare, insieme a Gianluigi Simonetti abbiamo parlato di Italo Calvino, saggista. Il nostro ospite di oggi è Domenico Scarpa e benvenuto ad Alphabil. Buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Lei è consulente letterario del Centro Studi Primo Levi di Torino, curatore delle opere di Natalia Ginzburg per Einaudi e ha scritto numerosi saggi non solo su Levi e Ginzburg, ma anche su Italo Calvino e altri autori ancora. Ecco, Domenico Scarpa, partiamo da Primo Levi, la sua opera più famosa è certamente la prima, Se questo è un uomo, in cui narra la propria esperienza in un campo di concentramento nazista, ma l'olocausto e la persecuzione degli ebrei ritornano anche negli scritti successivi di Levi, in particolare nell'ultimo, il saggio I sommersi e i salvati. Quindi il primo e l'ultimo libro, possiamo farli dialogare? In che relazione si pongono, secondo lei?
Si pongono nella relazione che riguarda l'interesse per l'essere umano. Levi è uno studioso di caratteri, è un grande moralista classico nel mondo moderno frantumato, nel mondo moderno dopo la psicanalisi e nel mondo moderno della fantascienza, perché Levi ha cominciato a scrivere racconti fantastici nello stesso momento in cui stava scrivendo Se questo è un uomo. E quindi c'è un nutrimento letterario e un nutrimento fantastico che vanno nelle radici di questa esperienza atroce che lui ha fatto e sulla quale ha riflettuto per 40 anni. Quindi si può capire quanto sia ricca, quanto possa essere ricca anche la sua opera saggistica.
Ecco, per restare sempre su Primo Levi, una raccolta di saggi letterari si intitola L'altrui mestiere. In effetti i saggi personali sono, possiamo pensare, a una buona occasione per avventurarsi in territori inabituali. Nel caso di Primo Levi, come affronta questi argomenti meno abituali per lui, appunto?
Beh, li affronta innanzitutto, sembra strano, da linguista. La lingua, le parole sono le più rappresentate nei 51 scritti dell'altrui mestiere. E poi ci sono gli animali, e poi ci sono i giochi. I giochi a tutti i livelli, dai giochi dei bambini ai giochi di parole di Raymond Queneau nella piccola cosmogonia portatile, ai giochi delle stelle e del cosmo. Quindi capite che c'è una curiosità onnivora che parte sempre da quella esperienza umana e non si ferma davanti a niente.
Ecco, sia Primo Levi sia Natalia Ginzburg hanno scritto numerosi saggi su vari temi, raccolti in volumi eterogenei, possiamo dire. Come si possono affrontare queste raccolte, secondo lei? Si trova una sorta di filo conduttore?
Ma il filo conduttore è sempre la voce d'autore. Quando noi parliamo, per uno scrittore, di saggi personali, in fondo l'aggettivo personale è un pleonasmo, perché se uno è autore, se uno ha la voce d'autore, ha uno stile talmente individuale, talmente inconfondibile, che per forza rende personale tutto quello che pronuncia. È una sorta di cifra nel tappeto, di monogramma ideale che mette il suo timbro su qualsiasi pagina. Per cui non è che ci sia un modo di affrontare, cioè d'aprire il libro a qualsiasi pagina e andare avanti o all'indietro, perché si è sicuri di trovare sempre la stessa cosa, ma sempre in modo nuovo.
Domenico Scarpa, Ginzburg e Levi hanno entrambi dedicato dei saggi letterari alle opere di altri autori. Pensiamo ad esempio al libro di Primo Levi, La ricerca delle radici, un'antologia di autori che Levi appunto apprezzava. Ecco, il gusto di Ginzburg e Levi come lettori e recensori si distanzia molto dall'immagine che poi trasmettono come scrittori nei loro libri. Le loro preferenze, insomma, ci fanno capire meglio il loro rapporto più ampio con tutta l'arte letteraria.
Ma sì, perché Primo Levi intanto scrive questa ricerca delle radici, che è un'antologia personale, nel senso che sono i libri, gli autori che lo hanno formato, E lì davvero si potrebbe parlare di saggi personali attraverso la lettura letteraria, perché da Omero a Giobbe, fino ai Buchi Neri, fino alla fantascienza, fino a Paul Celan, fino a Stefano D'Arrigo, è tutto un lungo percorso di formazione. Lì non sono recensioni, sono letture intensissime fatte con la mente, con l'intelligenza e con il sentimento proprio della letteratura. Per quanto riguarda Natalia Ginzburg, sono sempre incontri totali, sono sempre incontri di formazione. Che lei parli della sua amica e maestra Elsa Morante, o della sorpresa che ebbe leggendo i sillabari di Goffredo Parise. C'è sempre questo impatto decisivo sulla vita. Sono libri che sono dei punti fermi che ti fanno andare avanti.
Quindi, secondo lei, i saggi letterari, per definizione, rivelano qualcosa in più di un autore? Potremmo forse assimilarli a una sorta di autobiografia intellettuale?
Direi addirittura di autoradiografia, perché parlando di uno scrittore, scrivendo un saggio letterario, un autore fa sempre un saggio su se stesso. Leggere gli altri è sempre un modo di leggere se stessi. Un saggio letterario di uno scrittore su un altro scrittore si può leggere sempre in chiave autobiografica o autoteorica, addirittura autodefinitoria, con tutte le cautele, con tutte le furbizie nel tradurre un linguaggio in un altro linguaggio, il linguaggio del sé nel linguaggio con cui si legge l'altro. Però c'è sempre questa matrice molto personale e autodefinitoria.
Domenico Scarpa, quindi per quello che riguarda sempre Levi e Ginzburg, i racconti delle loro riflessioni possono completare i loro scritti autobiografici?
Sì, perché è come un circuito. L'opera di uno scrittore è sempre una sorta di sistema circolatorio. Pensiamo proprio al sangue, al cuore. C'è questa pulsazione, c'è un circuito arterioso e un circuito venoso. C'è sempre qualcosa che viene pompato verso il fuori e che rientra dentro, si riarricchisce di ossigeno e viene ripompato fuori. Noi non facciamo altro che seguire questo flusso, nuotarci dentro.
Senta, ma veniamo anche all'ultima domanda, ma forse potrebbe essere stata anche la prima. Perché Natalia Ginzburg inizia a scrivere saggi, come ad esempio nella raccolta Le piccole virtù? Cosa la muove?
La muove un bisogno di verità, perché lei in realtà aveva scritto un breve saggio già a 17 anni, era una paginetta manoscritta e si intitolava Dire la verità. Dire la verità sui rapporti umani, dire la verità su come si entra in rapporto con i figli, dire la verità sulla vita e sulla morte, pensiamo a Leone Ginzburg, suo marito ammazzato dai nazisti, dire la verità sul denaro, sulle qualità umane, sul coraggio, è questo sempre che la muove, è un bisogno di dire e di dirsi la verità.
Grazie, grazie davvero Domenico Scarpa, consulente letterario del Centro Studi Primo Levi di Torino, curatore delle opere di Natalia Ginzburg per Einaudi e anche molte altre. Grazie per aver concluso il nostro dossier con il suo intervento davvero appassionante. Grazie, a risentirci presto.
Grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci. E domani Moby Dick dalle 10 continuerà ad esplorare i temi legati alla saggistica letteraria, una puntata a cura di Marco Pagani, intitolata Il saggio, lo spazio delle idee, le riflessioni di Claudia Durastanti, scrittrice e traduttrice, e Gianluca Didino, anche lui scrittore, su un genere letterario indispensabile.